Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Sì, io questa cosa la rivendico con molto orgoglio, anche a costo di sembrare un po' una stalker, quei comportamenti un po' tipo alla Glenn Close, non so se rendo l'idea.
Quel ragazzo mi colpì subito, dal primo istante in cui lo vidi e in cui i nostri sguardi si incrociarono. 9 anni dopo sarebbe diventato mio marito. Storie di ragazze combattive e di padri e fidanzate in una puntata che si intitola Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
Che succede?
Ti arrabbi se ti dico una cosa?
Dipende.
Parto oggi pomeriggio.
Ma mi avevi detto che partivi domenica.
Lo so, ma è arrivata la persona, Veronica. Andiamo qualche giorno insieme in campagna, sai, la conoscono anche i miei, la famiglia.
Veronica è quella ragazza lì, quella carina?
Sì, ma è truccata, non è niente di...
E a parte essere bionda, chi è?
Ti ricordi di quella mia amica di Milano di cui ti avevo parlato?
È la tua ragazza?
Sì, ma appena arriviamo a Milano io le parlo e poi...
Cosa fai? Mi scrivi?
Certo che ti scrivo.
Io credo che questo film sia assolutamente generazionale, cioè se avete riconosciuto che cos'è, allora appartenete a una certa generazione, altrimenti proprio non ne avete idea. Sono la voce di Jerry Calà e Marina Suma nel finale di Sapore di Mare. Cominciamo con questo estratto da questo film, mentre fuori sulla spiaggia di Forte dei Marmi o di Viareggio, non ricordo più, comunque della Versilia, diluvia, l'estate è finita e tutti stanno ritornando a casa, perché la puntata di oggi si intitola Fanno dei giri immensi e poi ritornano, ovviamente la citazione di una canzone di Antonello Venditti. Raccontiamo due storie, tra le altre la storia di una giovane donna, Alessandra, che combatte come una leonessa per tenersi quel fidanzato di quando era una ragazzina e ce la fa, ce la farà. E poi andiamo da un'altra parte, andiamo negli Stati Uniti e scopriamo una storia abbastanza assurda di giri e di rigiri, che parte da un giovane uomo che dona alla banca del seme per poter fare 3 lire quando è un ragazzino e alla fine finirà ricercando tutti i figli che ha in giro. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Il 27 giugno 1987 è una data davvero importante per me. Un importante appuntamento con il destino mi attendeva quel giorno nella sala d'attesa di seconda classe della stazione di Milano Centrale, quello che oggi è il piano superiore della libreria Feltrinelli. Il mio destino mi attendeva dove oggi sono collocati gli scaffali con i libri della sezione gialli. Solo un paio di settimane prima ero stata a Modena perché mio padre mi aveva regalato il biglietto per andare al concerto dei Duran Duran. Avevo 16 anni e stavo per compiere uno dei più classici viaggi che a quell'età caratterizzavano le estati degli studenti o studentesse impegnati nello studio delle lingue straniere, la vacanza studio in Inghilterra. Piena di entusiasmo giovanile e di aspettative, partii quindi con la mia migliore amica Natalie della nostra città, Verona. Il viaggio da Milano Centrale con destinazione Canterbury prevedeva l'attraversamento dell'Europa in treno, l'imbarco a Ostenda, l'approdo a Dover e di nuovo l'ultimo pezzo in treno fino a Canterbury, dove saremmo state ospitate da una famiglia locale, nella più classica delle tradizioni. Con noi un gruppo di altri studenti provenienti da varie parti d'Italia. Tra loro, un milanese. Questo ragazzo mi colpì subito, fin dal primo istante in cui lo vidi e in cui i nostri sguardi si erano incrociati. Era più alto di me, magro, capelli neri, tagliati a spazzola, tutti dritti in piedi. Aveva un sorriso dolce e un'espressione intensa. Aveva un giubbotto di jeans con uno di quegli adesivi che si attaccano con il ferro da stiro e che rappresentava un disco dei Pink Floyd. Sul retro del giubbotto, sulla schiena, era stampato a caratteri gotici il suo nome, Ivan. 9 anni dopo, Ivan sarebbe diventato mio marito.
Beh, io ricordo perfettamente il momento in cui l'ho visto la prima volta, perché ci siamo guardati. E entrambi poi a distanza di anni, ricordando quel momento, siamo concordi nel dire che noi ci ricordiamo esattamente il modo in cui ci siamo guardati. E quindi è stato, magari in quel momento lì non ho capito subito che tipo di sguardo fosse quello, però me lo ricordo, mi ricordo bene, mi ricordo questa cosa e non mi ricordo di aver guardato mai per la prima volta nessun altro in questo modo.
La cosa buffa, e che poi forse avrei rimpianto per molto tempo, fu che per tutta la durata della vacanza non lo frequentai quasi per nulla. Fu solo dopo, quando tornammo a casa e ci scambiamo gli indirizzi, che accadde qualcosa. Un paio di settimane dopo il ritorno io mi ammalai, una malattia infettiva inaspettata a quell'età. Insomma, mi vennero gli orecchioni. Durante la convalescenza mi arrivò una cartolina da Milano. Dietro alla foto della più classica veduta di Piazza Duomo, Ivan mi mandava i suoi saluti, scritturandoli su uno sfondo fatto di mattoni, l'immagine del disco The Wall dei Pink Floyd. E mi poneva ironicamente una domanda: meglio i Duran Duran o i Pink Floyd? Aggiungendo un invito: meditate. Mi fece molto piacere, ma mica gli risposi. Quella cartolina mi venne in mente mesi dopo, più o meno ai primi di dicembre. Pensai che fosse carino contraccambiare, magari con degli auguri di Natale, ma del suo indirizzo nessuna traccia. Non mi diedi per vinta. Riuscii ad ottenere l'indirizzo e dal bigliettino di auguri di Natale in poi cominciò una corrispondenza intensa di lettere cartacee. Ci scrivevamo descrivendo le giornate, le amicizie, la scuola, le cose che facevamo nel tempo libero. Parlavamo delle nostre famiglie, di politica e tantissimo, davvero tantissimo di musica. Avevamo scoperto di avere una passione per un gruppo americano in Italia praticamente sconosciuto, il Reo Speedwagon, e che entrambi amavamo Ivan Graziani e quasi tutti i cantautori italiani.
Le scarpe da tennis bianche e blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi. Dicevi ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Tu mi parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti.
A quei tempi una lettera impiegava circa una settimana ad arrivare a destinazione. Era bello scriverla, era estenuante attenderla, ma era emozionante riceverla. Dopo 2 anni passati a scriverci, tutte quelle lettere avevano rivelato l'una all'altro che quell'amicizia nata sulla carta era probabilmente l'inizio di una storia d'amore nella quale ciascuno aveva voglia di buttarsi. E fu così. Ci ritrovammo a darci il primo bacio al binario 6 della stazione di Verona e fu il primo di molti treni che prendemmo, che aspettammo, che maledicemmo. Eravamo giovani, troppo giovani per poter pensare di andare a vivere insieme. C'era la scuola, poi l'università, cercare un lavoro, insomma, andammo avanti anni, ma sempre convinti e innamoratissimi. Lo sviluppo della storia si svolse con una certa naturalezza, seguendo il filo delle nostre vite. Un po' come un bambino che cresce e che, finita la scuola dall'infanzia, va alle elementari, poi alle medie e così via, rimanendo sempre se stesso e maturando un po' alla volta. Così anche noi, finita la scuola, ci iscrivemmo, poco convinti a dire il vero, all'università, per poi scegliere entrambi di andare al lavoro, poiché si erano presentate per entrambi delle buone occasioni.
Io avevo trovato questo lavoro da capotreno, ero stata assunta da capotreno, quindi era un lavoro anche abbastanza desueto per una ragazza della mia età, perché quando sono stata assunta avevo 21-22 anni. Questo partire ogni giorno alla scoperta di posti nuovi, treni nuovi. Mentre Ivan aveva trovato lavoro come tecnico di laboratorio, e anche lui era contento, insomma, era soddisfatto del suo lavoro. A me piaceva molto questa idea di fare il capotreno, perché io mi vedevo già a Milano, mi vedevo già trasferita a Milano, per cui poi pensavo anche al futuro, pensavo, ah sì, poi chiedo il trasferimento, così poi vado là, sono comoda. Cioè, era proprio il lavoro perfetto in quel momento lì per me.
Lui continuava a frequentare i suoi amici e a suonare nel suo gruppo, e come me aveva iniziato a frequentare colleghi e colleghe di lavoro. Fu proprio qui che mi trovai a dover attraversare la mia linea d'ombra e che scoprii una parte di me che non pensavo esistesse. Fu in questo momento che entrò in scena quella che io ho ribattezzato la stronza con le tette grosse. Si trattava di una collega. Capii subito che c'era di mezzo un'altra. Lui disse che sarebbe stato meglio non vedersi per un po', aveva bisogno di fare chiarezza. E tutto il repertorio di frasi che saltano fuori in queste circostanze. Capirai, abitavamo a 150 km di distanza in un'epoca dove non esistevano né telefonini, né internet, né alta velocità, e mi chiedeva di non vederci per un po'. In sostanza, mi stava lasciando. Stava archiviando la nostra storia come fosse una pratica da mettere agli atti. Per una tipa qualsiasi, una conosciuta nella più classica delle circostanze, una collega di lavoro, che banalità, una che si permetteva di entrare a gamba tesa nella costruzione di un amore. La sera stessa mi accompagnò in stazione. Qualche giorno dopo essere tornata a Verona con il cuore a pezzi, sentii il bisogno di chiamarlo. Gli dissi che avevo voglia di vederlo e gli chiesi di vederci quella sera stessa. Mi rispose che aveva in programma di andare al concerto di Gianna Nannini con lei. Avevano già i biglietti. Vorrei sottolineare che ad entrambi non è mai piaciuta la Nannini, quindi glielo feci notare. Ci salutammo, ma non finì lì. Io non mi persi d'animo, presi il treno, arrivai in centrale a Milano, presi la metro, arrivai sotto casa sua, citofonai, rispose. Attimi di smarrimento. Rimase colpito dal mio modo di reagire, dal mio non darmi per vinta e dalla mia volontà di prendere in mano una situazione così complicata. Alla fine a quel concerto non andò nessuno dei tre. Dopo qualche giorno, la stronza con le tette grosse prese un treno e lasciò Milano. L'ombra che ci aveva oscurato per un po' se ne andò. Forse avremmo vissuto altre circostanze anche più complicate, anche più dolorose, ma passare quel guado fu una grande soddisfazione. Di oggi si intitola Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ovviamente il riferimento è alla canzone di Antonello Venditti e a quegli amori lì che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Devo dire che nel caso di Alessandra e del suo prima fidanzato e poi marito, il giro, diciamo, non è stato immenso, anzi non è nemmeno stato un giro, è stato molto lineare, ma con, direi, un grosso ostacolo nel mezzo. Pronto? Ciao Alessandra, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta a Linee d'Ombra.
Grazie mille.
Alessandra, quanto grande è stato realisticamente questo ostacolo?
È stato un ostacolo che davanti al quale ho visto che si chiudeva completamente una porta, si sarebbe chiusa una porta per sempre, e quindi vedevo il buio dopo quella porta, vedevo l'ignoto, non sapevo come orientarmi, e quindi è stato veramente difficile.
Quindi è stato quasi un istinto di sopravvivenza il tuo?
Sì, direi di sì, perché in un momento come quello capivo che stavo perdendo qualcosa di veramente molto prezioso e di unico, e per il quale insomma mi ero anche impegnata, avevo anche
insomma io ci avevo messo del mio, non esatto. È che arriva una con un con una taglia di reggiseno più grande della mia e se lo porta a casa, giusto?
Esatto.
Ma scusami, sì. Alessandra, tu sei così determinata per tutto nella vita oppure questo è stato un exploit?
Ma no, io, se c'è da impegnarsi mi impegno. Credo che sia anche un atteggiamento giusto.
Una bella qualità, certo.
Ma penso che sia l'atteggiamento giusto perché, cioè, è inutile investire tanto in ogni cosa. Cioè, non si può. Se una cosa ne vale la pena, sì.
Sono d'accordissimo. Cosa fai nella vita, Alessandra?
Allora, io mi occupo di assistenza ai clienti e lavoro per Trenitalia a Verona, nella stazione. Sì, sì.
Ah, ma quindi dai informazioni, cambi biglietti,
sì, sì.
Quel tipo di lavoro lì?
Sì, sì, faccio in modo che la gente non perda il treno, diciamo. Ecco.
Mamma mia, io sai che ogni tanto penso, siccome io faccio tutto perché ho una idiosincrasia verso le code, quindi quando arrivano le stazioni sono ad esempio in anticipo e posso anticipare il treno, io cerco di fare sempre tutto tramite l'app, cioè fare tutto autonomamente.
Bravissimo.
Poi c'ho un mio problema col chiedere aiuto, quindi cerco di fare tutto da me, ma quando passo accanto alle persone che fanno il tuo lavoro, che c'hanno 10 persone in fila e penso loro sanno che quelle 10 persone, minimo 9 è in ritardo e sta perdendo il treno, come fanno a mantenere quella calma?
Insomma, io sono tanti anni che faccio questo lavoro, per cui ho imparato che le persone vanno ascoltate, ecco, quindi bisogna cercare di mantenere la calma, ascoltare e poi insomma viene da sé, ecco, tutto si impara, sì, sì, tranquilla, è una cosa
da
portare.
Invece a un certo punto tu ti chiedi nella tua storia come sarebbe andata se non avessi agito d'istinto, no? Se fossi rimasta passiva, ci hai pensato? Non avresti due figli ad esempio che hai adesso?
Sì, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Non lo so come sarebbe andata, non ne ho idea, di sicuro però pensare a quello che ho adesso e a tutte le esperienze che ho fatto e ai momenti felici, comunque le persone che ho incontrato anche grazie insomma a questa storia che mi ha portato da prima a vivere a Milano per 15 anni e poi a tornare qui, però in quei 15 anni a Milano io veramente ho vissuto benissimo, ho un ricordo fantastico di quei 15 anni, delle persone che ho conosciuto lì, tutte le esperienze, anche per dire, a me piace molto cantare e questa passione che condivido con mio marito, lui suona la chitarra, io canto, abbiamo avuto anche un gruppo insieme, abbiamo avuto un gruppo rock, il quale
una roba
suonava.
Seria, come vi chiamavate?
On the Rock.
On the rock,
ma
certo.
Si poteva anche leggere all'inglese On the Rock.
On the Rock. Ma senti Alessandra, ma questa è una storia che è patrimonio comune? Cioè tipo in famiglia la sanno, i vostri figli la sanno? Oppure sei tu che l'hai rimessa insieme e ce l'hai mandata?
Allora, questa è una storia che ho raccontato a qualcuno, a qualche amica, eccetera, ma non è una cosa che abbia raccontato tantissimo in giro. E di sicuro prima che la trasmissione vada in onda... la dirò ai miei figli, nel senso che non è che li metto
quindi lo sanno che
sì.
E tuo marito anche lo sa?
Certo, mio marito ascolta anche lui la trasmissione, però ogni volta che l'ascolta pensa sempre di non avere mai qualcosa da raccontare.
Invece...
secondo me invece ti manderà qualche storia anche lui.
Brava, perché è la cosa che dico sempre a tutti, no? Quando mi capita che la gente mi scriva o magari qualcuno che incontro in giro e mi dice che ascolta il programma, io dico sempre mandami una storia, e molti mi dicono ma non ce l'ho. Non è vero, ovviamente non è vero, basta semplicemente avere la possibilità di guardarsi un po' da fuori e trovare qualcosa che racconta quella linea d'ombra che fa parte di ognuno di noi.
In 50 anni di vita vuoi non aver avuto una linea d'ombra?
Esatto, esatto, bravissima Alessandra, sei la migliore sponsor di Linea d'Ombra, per questo ti ringrazio
e ti auguro
davvero ogni bene, in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
grazie mille.
Anche a voi.
Ciao, ciao Alessandra.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Un abbraccio e un saluto ad Alessandra e a tutta la sua determinazione, che sia di insegnamento per chi pensa di lasciare andare le cose. Poi non va sempre così, delle volte le cose vanno semplicemente lasciate andare, però questa è una delle possibili soluzioni. Vi dicevo, grazie ancora ad Alessandra, ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo con un'altra storia in questa puntata che si intitola Fanno dei giri immensi e poi ritorno.
Linee d'ombra.
In quello splendido compendio di storie d'amore che si chiama Modern Love, cioè la rubrica del New York Times che racconta come cambiano i rapporti d'amore, abbiamo trovato una storia splendida che parla di un uomo che incontra una donna che casualmente è la madre di sua figlia. Inizia così: ho conosciuto Jessica, la mia ragazza, solo 12 anni dopo che è nata nostra figlia Alice. Insomma, so che è un po' confusiva questa storia. Se volete capire dove sta la linea d'ombra di questa storia, come inizia e come finisce, semplicemente seguiteci, state con noi. Circa 25 anni fa sono tornato negli Stati Uniti dopo un anno trascorso all'estero a insegnare l'inglese. Sono andato a vivere con mia madre e siccome non vedevo altre prospettive di lavoro, ho iniziato a fare il tassista. Un giorno ho letto un annuncio sul giornale. Cercavano giovani uomini sani dai 18 ai 35 anni per conto di una banca del seme. Il termine standard in questo campo è donatori, anche se in genere si viene pagati per il contributo. Nel 94 ricevevo $40 a donazione. Mi ero impegnato a vendere il mio sperma a cadenza bisettimanale per un anno. All'epoca avevo una fidanzata che abitava molto lontano, così mi era sembrato un buon modo per scaricare la tensione. Quando lo dissi a mia madre, ricordo che lei commentò profeticamente che probabilmente quello sarebbe stato l'unico modo per lei di diventare nonna. Andai avanti per un anno e poi me ne dimenticai. Al giorno d'oggi le banche del seme raccolgono informazioni molto dettagliate dagli aspiranti donatori, ma a me avevano chiesto giusto che tipo di laurea avessi, quali erano i miei hobby e l'anamnesi familiare. Jessica e la sua partner, all'epoca, mi avevano scelto principalmente perché ero uno scrittore e un musicista. Ogni tanto mi chiedevo se avessi figli in giro per il mondo e mi veniva da ridere il pensiero che forse erano una piccola tribù, ma avendo firmato un accordo di riservatezza immaginavo che sarebbe stato impossibile rintracciarci a vicenda. Poi è arrivato internet. Agli inizi del 2000 ho cominciato a cercare informazioni sulla mia progenie e ho scoperto l'esistenza del Donor Siblings Registry, il registro dei figli di donatori, e il registro dei bambini nati da donatori di sperma. Ma la mia ricerca si era arenata subito. Non ho trovato nessuna traccia da seguire e non sono più tornato a controllare quel sito. In realtà, mi ero mosso troppo presto. I miei figli infatti hanno cominciato a usare quel sito per cercarmi solo intorno al 2010, ovvero quando sono diventati adolescenti. Circa 2 anni fa ho cominciato a vedere in giro gli annunci di 23andMe, cioè un laboratorio che fornisce un servizio di analisi della saliva. In pratica sputi in una provetta e la spedisci per posta al laboratorio. Da questa analisi ricava informazioni sui tuoi antenati, sulla tua salute e su possibili parentele in base al tuo DNA. Era ovviamente una grande opportunità, ma immaginavo che le probabilità di trovare i miei figli fossero piuttosto basse. Ho tergiversato per qualche mese finché la curiosità è diventata un desiderio fortissimo di sapere. Ed ecco come ho scoperto di avere un figlio di nome Bryce. Il suo cognome è abbastanza particolare, per cui su Google l'ho individuato subito. Era laureando in geografia e dalla foto sembrava che mi somigliasse. Sembrava davvero mio figlio. Probabilmente l'associazione 23andMe lo aveva informato della mia esistenza. Ho rimuginato sulla questione per una settimana, poi mi sono messo lì e gli ho scritto un messaggio che diceva così: caro Bryce, di recente mi sono iscritto a 23andMe e ho trovato il tuo nome sotto la dicitura figli, perciò credo di essere il tuo padre biologico. Spero che la mia esistenza non sia un trauma per te e mi chiedo se ti sei iscritto al servizio nella speranza di entrare in contatto con me. Bryce mi ha risposto praticamente subito: papà, non so dirti quanto sono emozionato di avere tue notizie. Mi sono iscritto a 23andMe proprio nella speranza di trovarti nel loro database e ci sono rimasto male quando ho visto che non c'eri. È una cosa incredibile e sono felicissimo. Ho 20 anni, abito a Long Island, ma frequento un'università nell'upstate di New York. Conosco altri 5 dei tuoi figli e sono anche in contatto con loro. I love my father and I love him well. I hope to see him someday soon. I love my father and I love him well. I hope to see him someday soon. 'Cause where I live it gets dark at night. Kind of dark eats up the light. Yeah, where I live it gets dark at night. Kind of dark eats up the light. And you know the mother I'd be lying if I didn't tell you I'm afraid of nothing. Insomma, avevo 6 figli. Ho fatto un calcolo veloce in base al numero di campioni che avevo fornito e alle probabilità che si generasse un embrione e mi sono ritrovato con una stima minima di 67 figli. Bryce mi ha messo in contatto con Madeleine, di 19 anni. Guardare il suo profilo Facebook ha provocato in me il primo pensiero paterno di tutta la mia vita. Mia figlia dovrebbe coprirsi di più, pensai. Sarò di parte, ma i miei figli mi sono sembrati assurdamente belli, per cui avevo assoluto bisogno di mostrare le loro foto a tutte le mie ex, ovvero a tutte le ragazze che avevano scelto di non sposarmi e di non fare figli con me. Qualche mese dopo, su 23andMe, è spuntata un'altra corrispondenza di DNA. Si chiama Alice, 11 anni. Sua madre, Jessica, mi ha scritto un messaggio in cui raccontava come lei e la sua fidanzata avessero concepito una figlia ciascuna con il mio seme e poi si fossero separate, continuando però a crescere le bambine insieme. Di recente l'altra madre era andata a vivere altrove insieme a quella figlia nata da lei, mentre Jessica era rimasta con Alice. Con Jessica abbiamo cominciato a chattare. Sapeva tutto sulle banche del seme e sulla fecondazione assistita e mi ha insegnato un sacco di cose interessantissime. Mi ha detto che non si considerava più lesbica e che adesso frequentava un uomo. Per una coincidenza incredibile, il fidanzato si chiamava come me. Bryce e Madeleine intanto avevano progettato di venirmi a trovare a Seattle per un paio di settimane durante l'estate. Siccome Alice e sua madre Jessica abitavano non troppo distanti da Seattle, più a sud, avevano pensato di venire in macchina. E così ho deciso di organizzare una festa per tutti loro. In quel periodo gli amici al corrente della novità erano pochissimi. Tutti gli altri sono venuti a sapere della festa dall'evento Facebook intitolato «Festa per conoscere i miei figli», corredato di tutte le loro foto. La prima volta che io e Jessica, la mamma di Alice, ci siamo incontrati, siamo rimasti abbracciati troppo a lungo per due persone che ancora non si conoscono. Jessica sostiene che alcuni miei modi di fare le ricordano entrambe le figlie, per questo si è sentita subito a suo agio con me. Durante la vacanza siamo passati senza forzature in un ruolo genitoriale per tutti e tre i ragazzi presenti alla festa. Verso la fine della vacanza, poi mio figlio Bryce è riuscito, non so come, a far sì che Jessica e Alice venissero cacciati dall'appartamento che avevano affittato, per cui li ho invitati a stare da me mentre cercavano un'altra sistemazione. Jessica non ci ha messo molto a capire che voleva continuare a stare con me. Quando mia figlia, sua figlia, nostra figlia Alice l'ha saputo, ha alzato gli occhi al cielo, come a dire: guarda come mi hanno fregato questi due. Ad oggi il nostro legame è sopravvissuto alla fase di meraviglia iniziale. Ci divertiamo ancora a seguire su internet le tracce dei miei figli e facciamo congetture su quanti altri ne potranno spuntare in futuro. Io e Jessica funzioniamo come una coppia, semplicemente perché ci piace stare insieme. Certo, il fatto di essere il padre di sua figlia non è un dettaglio da poco, e saperlo non guasta.
Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go.
Questa storia veramente incredibile e anche un po' intricata all'inizio, in realtà poi è molto chiaro quello che accade. L'abbiamo trovata su questo libro bellissimo pubblicato in Italia da Rizzoli, che si chiama Modern Love, che è appunto tratto dalla rubrica The New York Times. Lui si chiama Aaron Long, è uno scrittore e vive a Seattle. Questo pezzo è uscito nel settembre del 2018, quindi ci auguriamo che a distanza di 2 anni le cose tra lui, Jessica e sua figlia Alice e tutti i suoi figli, quanti ne ha scoperti non lo sappiamo, continuino ad andare bene. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Noi, grazie alla storia di Antonio Cocco, abbiamo un pochettino fatto un quadro della situazione in Europa, insomma molto molto ridotto, però ad esempio io personalmente ho scoperto che negli anni 50, se arrivavi senza documenti in Francia, cioè banalmente a 150 km da qui, da Milano, dove mi trovo in questo momento, eri un clandestino. Quindi non è come adesso, diamo per scontato spesso, no, che possiamo varcare frontiere con la carta d'identità, nemmeno col passaporto, con un visto, con la carta d'identità, che è una cosa che teniamo personalmente, tengo in tasca ogni momento. Ebbene, abbiamo scoperto ad esempio questa cosa qua, ma stiamo per scoprire molto di più, perché la storia di Antonio Cocco dalla Francia passa all'Algeria, passa al Nord Africa e finisce in Indocina. E quello che accade in Indocina è un grande calderone di eventi. Sono quei luoghi in cui il nostro immaginario, i racconti che sono stati fatti al di là della guerra in Vietnam, sono pieni di animosità, sono pieni di rivoluzionari all'interno del paese che cercano di combattere contro i colonizzatori, cioè contro quelli che arrivano da fuori e dicono: voilà, da questo momento tutto quello che vedete è nostro e voi semplicemente ci vivete, come dargli torto peraltro. E quindi la storia della guerra di Indocina va un pochettino inquadrata. Per questo motivo abbiamo fatto un piccolo bigino in questa puntata. Il bigino è il riassunto della storia, quindi in questa puntata cerchiamo di capire come si arriva a quella situazione in Indocina, che cos'è l'Indocina, che poi in questo caso riguarda nella fattispecie il Vietnam, e perché il Vietnam vuole cacciare a tutti i costi i francesi. Per capire meglio dove sta andando Tony e cosa sta accadendo nell'estremo oriente nel 1952, è necessario fare una piccola inquadratura storica. Per farlo però è necessario partire da un po' di anni prima. Il Vietnam è una lunga striscia di terra affacciata sul mare cinese meridionale, tradizionalmente divisa nei regni di Cochin China a sud, dall'Annam al centro e dal Tonchino a nord. Alla fine del XIX secolo, la Francia conquista la regione e la riduce a una sua colonia unita al Laos e alla Cambogia, denominandola Federazione dell'Indocina Francese. Da subito però in Vietnam sorgono alcuni gruppi contrari al dominio coloniale. I francesi riescono a contenerli per una cinquantina d'anni più o meno, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando tutto cambia. A quel punto Parigi ha priorità diverse di cui occuparsi e le colonie lontane vengono in parte lasciate a se stesse. Di questo ovviamente ne approfittano i gruppi nazionalisti che alla fine della guerra si riorganizzano. Sotto la guida politica di Ho Chi Minh e quella militare del comandante Giap, nasce il Viet Minh, un'organizzazione politica di orientamento comunista che si oppone proprio al dominio francese. Le azioni di resistenza nei territori del nord portano Ho Chi Minh a proclamare la Costituzione della Repubblica Democratica del Vietnam, è il 2 settembre del 1945, chiamando contemporaneamente i fratelli del sud della regione all'insurrezione anticoloniale. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con il Trattato di Yalta, le grandi potenze vincitrici ridisegnano i confini del mondo, senza stare troppo ad interessarsi di chi vive dentro o fuori certi confini. Il mondo si divide in due, da una parte il blocco sovietico e dall'altra quello occidentale. E anche l'estremo oriente, volente o nolente, rientra in questa spartizione. Per la Corea viene stabilita una spartizione tra sovietici e americani lungo la linea del 38° parallelo, che tuttora esiste. Mentre per quanto riguarda il Vietnam, si decide per un'occupazione ibrida da parte di truppe cinesi e britanniche. Gli inglesi però, per successivi accordi, a settembre del 1945 ritirano le truppe da Hanoi e restituiscono la colonia alla nuova Francia di De Gaulle. Per le grandi potenze è tutto risolto. Tuttavia, il quadro della regione non è per niente risolto. Il governo provvisorio di Ho Chi Minh è ancora in carica, ma ha una reale influenza solo nella parte settentrionale del paese, dove è costretto comunque a coesistere con le forze cinesi affluite nel frattempo. Invece, nel Vietnam del Sud, la Francia, che è tornata ad avere il controllo del territorio, deve misurarsi con la guerriglia istigata dall'esempio del Vietnam del Nord. La guerriglia la raccontiamo attraverso il diario di un legionario.
La giungla è un luogo ostile che da un momento all'altro può vomitare morte, dove ogni passo può capitare di tutto, dal morso di un serpente allo scoppio di una mina. Il legionario, abituato a guardare il pericolo in faccia, si sente smarrito di fronte a minacce nascoste e impercettibili. Nella giungla ti senti osservato da decine di occhi di uomini e animali. Sai che molti di quelli che ti osservano vogliono la tua morte. In quel tipo di foresta è perenne penombra, anche in pieno giorno, perché i raggi del sole non vi penetrano mai. Il caldo e l'umidità rendono irrespirabile l'aria e dopo il tramonto arrivano nuvole di zanzare grandi come un colibrì. E per proteggerci dobbiamo spalmarci di fango. Ma la difficoltà più estrema è la sfida psicologica. Quando ti attaccano, spari all'impazzata per rispondere, spari verso la giungla, spari a caso caricatori di pallottole e sempre senza riuscire a vedere nessuno, senza capire chi e da dove ti vomitano la morte addosso.
L'intenzione dei francesi torna ad essere la stessa di prima della guerra, ovvero di ristabilire il proprio dominio coloniale su tutta la regione. Per farlo trasferiscono uomini e mezzi in quantità. Ho Chi Minh e il generale Giap, sul fronte opposto, tentano di mantenere i risultati ottenuti. Per farlo si impegnano per ottenere riconoscimenti e aiuti internazionali, ma né gli Stati Uniti né l'Unione Sovietica si mostrano interessati ad appoggiarli.
Standing at the station, we don't know what to say. Looking out the window as you're rolling away. If I'm gonna be alone, let it be. Mother, don't you cry, we're gonna be alright. Open up your suitcase when you get there tonight. You're not alone. I'm always, always.
Ed è proprio qui, è proprio in questo racconto, in questo luogo del racconto, in questo Vietnam diviso prima e dopo la guerra, con fronti anticoloniali fortissimi, quindi antifrancesi per lo più, in quel pezzo di Vietnam, è proprio qui che Antonio Cocco sta per andare. Un ragazzo veneziano che non ha nulla a che fare, come tutti i soldati poi in realtà, non hanno nulla a che fare mai con le grandi intenzioni delle potenze, delle superpotenze o delle micropotenze. C'entrano sempre molto molto poco. E invece, in qualche modo, ci arriva, sta per andarci. E lo scopriremo nelle prossime puntate. Grazie a Mauro Pescio che raccoglie la storia, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Mandateci le vostre storie a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Diamo la linea al GR e torniamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!